Grazie mille, Giuseppe. Continuiamo la risposta per Francesca, che si applica non solo a Francesca, ma anche a me e anche a altri fratelli, perché ti dicevo che molti scrivono su questo soggetto. Per esempio, un fratello ci ha scritto 2 giorni fa e dice: Fratello Giuseppe, vorrei cancellare dal mio cuore l'ira che mi prende sempre, anche per sciocchezze. Quindi lo so che molti di noi stiamo
Chi scrive questa?
combattendo. È un fratello, credo si chiama Francesco, non mi ricordo perché non si è firmato.
Quindi tutti Franceschi oggi.
Credo si chiama Francesco, un
Francesca e
fratello.
Francesco. Siamo nella dimensione dei
No,
francescani
no,
oggi.
anche Angela e Angelo e anche Maria e Mario e
Dio
così via.
benedica i francescani, ragazzi, sono molto dolci.
Allora, volevo chiederti come si fa a superare questa rabbia che a volte esce fuori senza motivo, o anche se c'è motivo, non è un motivo giustificato, non è bene arrabbiarsi. E poi ci pentiamo, ci dispiace, ci sentiamo male, abbiamo detto cose che purtroppo è troppo tardi riprendere quelle parole che hanno ferito. Sì, come dici tu, a volte c'è la rabbia, la ira divina, però sinceramente poche volte la mia ira è divina, è giustificata. Spesso è solo egoista. È una ira che non dovrei mostrare, dovrei
Amen.
dare amore e pazienza. E
Amen.
come facciamo a trattenere questa rabbia, questa ira che c'è dentro di noi?
Sì, e poi l'ira divina è, cioè, è giusto arrabbiarsi contro il diavolo, contro il peccato, contro queste cose che a volte se non ti arrabbi un po' il diavolo non se ne va, non è che può rimanere tutto l'acqua di rose. Il diavolo non ti rivolge al diavolo in modo dolce, gentile e delicato, di essere mettere impuntarti e dire no vuol dire no. Cioè, vattene Satana e sai, a volte devi. Però con le persone l'amore è sempre la cosa migliore. Tre scritture, guarda, su questo. Perché il motivo che questi fratelli si sentono condannati è il seguente, no? Anche quando si arrabbiano, quando ci arrabbiamo. Allora, Giacomo 1,19,20, Proverbi 14 e Proverbi 15.
Giacomo 1, 19 e 20.
Eventi.
Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio.
Alleluia.
Cosa significa? L'ira dell'uomo non compie la giustizia di
E
Dio.
quando ci arrabbiamo, non è giustizia di Dio, è di solito ira. Qui sta parlando, ti arrabbi con un fratello, una sorella, una persona. Non sta parlando quando ti arrabbi contro il diavolo. A volte devi anche gridare al diavolo, se no è un po' sordo lui. Vuol dire che dice, lo dice qua, è tutto autospiegato, guarda. Self-explained.
Quindi la nostra
Lento a
ira?
parlare, lento all'ira, l'ira di Dio non compie giustizia di Dio. Quindi sia amorevole. Sta parlando tra fratelli, ok? Va bene? Va bene, Proverbi 14,17 e Proverbi
Proverbi
15,18.
14:17. Chi è pronto all'ira commette follie, e l'uomo pieno di malizia diventa odioso.
Va bene? È bellissimo questa scrittura. Chi è pronto all'ira commette follie. Quindi magari è stato fuori a lavorare, che so, tu sei una moglie che di mestiere fa l'avvocatessa, va a casa e tratta il marito come un cliente. Eh no, tu quando arrivi a casa togliti le vesti dall'avvocatessa, ritorni a essere una moglie umile. Tu sei un uomo che magari va a fare butta fuori in un club, vai a casa e tratti la moglie come fanno i butta fuori. No, vai a casa, togliti le scarpe, stai camminando su un luogo sacro, lì c'è tua moglie, una donna che ti ha sposato, una donna che ti sopporta, una donna che ti ama nonostante tutte le disgrazie che hai e che ho e che abbiamo. Va bene, quindi trattarsi gli uni gli altri, trattare con la moglie come una principessa, e lo sarà. Tratta col marito come un bravo marito, lo sarà. Va
Amen.
bene? In America dicono give the dog a good name. Sempre dare come in italiano, sempre dare al cane un bel nome. Cioè non chiamarlo imbecille al cane, chiamalo Fido. Non chiamarlo fesso, vieni qua, e sarà un fesso. Dice, intelligente, chiamalo. Non so, Rex che vuol dire re, capito? Give the dog a good name, dagli un bel nome. Ecco perché alla moglie è meglio chiamarsi tesoro, amore, honey in inglese, no? In italiano è miele che non si usa, si dice tesoro in italiano. Quindi traduzioni. Però D'accordo? Sì. E dove sei arrivata con la scrittura?
Sono arrivata a Proverbi 15:18.
Ecco. Vai.
L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti.
Ripeti i riferimenti. Giacomo 1:19-20, Proverbi 14:17, Proverbi 15:18.
Sì.
Queste sono scritture che, diciamo, mi hanno accompagnato tutta la vita. Io ce l'ho sottolineato. C'è tante scritture così nel libro dei Proverbi, sono 31 capitoli, è bello, importante leggerne uno al giorno finché ci familiarizziamo con queste scritture. Io le ho sottolineate ed ero disperato perché non riuscivo a vincere alcuni atteggiamenti che avevo, mi ricordo negli anni, e non riuscivo a volte mi arrabbiavo quando non dovevo, a volte ero poco amorevole quando... E allora al mattino mi svegliavo e mi ripassavo le scritture sottolineate. Queste sono per me, queste sono per me, va bene? Guarda, una volta un automobilista provocato da ira, che si è arrabbiato in un incidente, ha ucciso un altro autista con un cacciavite. In Italia lo chiamavano il delitto del cacciavite.
Ai, ai, ai.
E storie così non sono rare. Cioè non era un omicidio premeditato, ha perso 5 minuti presso le staffe, c'era un cacciavite e lo ha trafitto, l'ha ucciso.
Sì, non era premeditato.
Non era premeditato.
Ha perso controllo.
Ha perso controllo.
Ai, ai, ai.
Capito? Ma le storie sono tante. Fratello, che so di un fratello che ha dato un... fratello era un po' la Bele, lui era un po' il Caino, sempre litigare, 17 anni, una coltellata l'ha ucciso al cuore, fratello ucciso fratello, cioè e stavamo evangelizzando in Perù questo centro de niñas, questa casa orfanotrofio per bambini abbandonati. C'era una bambina lì, avuto una ragazzina, ragazza, avuto 13 anni, ti ricordi? Non so se c'era anche tu, Odora, che c'era. Sempre i capelli, con i capelli si copriva un occhio. Allora io in amore ho spostato i capelli e ho detto, e sotto i capelli, sulla guancia c'era una cicatrice di una coltellata.
Sì,
una
sì,
cosa
sì.
Che 15 centimetri di coltellata. E ho detto, oh, Gesù ti ama tanto, che è successo? Fa, mio fratello si è arrabbiato con me. Una ragazza di 13 anni.
Sì, una cicatrice. Nascondeva sempre la sua guancia.
E sempre aveva i capelli che si nascondeva la guancia e anche l'occhio. C'era solo.
Sì.
Mi ha spezzato il cuore. Perché la sera le donne sono sempre lì, le ragazzine di 13 anni davanti allo specchio a sistemarsi, a cipriarsi, sai, vogliono farsi questo con una coltellata sulla guancia, praticamente è come se l'avesse quasi più o meno uccisa.
Sì, è così.
Cos'è stato? Un momento di ira. Per questo dico ai miei 6 figli qua, c'ho 5 maschi e una femminuccia, di amatevi, amiamoci fratelli, amiamoci. Nel regno di Dio non ci chiederanno che esperti al computer siamo stati, che autisti bravi di macchine, come siamo stati bravi a correre, a saltare, a fare sport. Il Signore ci chiederà quanto amore abbiamo dato, quanto abbiamo amato il fratello, la sorella.
Amen.
E quelli che più hanno bisogno d'amore sono quelli come me, che non lo meritano. Sono quelli che si arrabbiano e dobbiamo con amore non dirgli calmati, stai zitto, stai gridando. No, non è così.
No.
Le persone che alzano la voce si correggono col silenzio. Uno che è poco amorevole si corregge con
amore.
L'amore. Uno che è superbio si corregge con
l'umiltà.
Quindi... sorelle e mogli, quando il marito alza la voce, rispondetegli col silenzio. Quando fa smorfia, questo cibo non è buono, qual è il marito che non ha fatto questo? Io primo colpevole a volte. Rispondetegli con un sorriso, un sorriso non sarcastico, un sorriso dal cuore.
Amen.
E c'era un dottore che, sulla storia di un dottore che teneva sulla scrivania il capitolo 1 Corinzi 13 e ha detto lo ripasso tutti i giorni. Tutti i giorni lo ripasso. Quando ripassate i capitoli, va bene? E cercate di non ripassarli come il treno espresso che passa la stazione senza fermarsi. Cercate di, è meglio ripassare meno, però riflettere. No, come ripassare i libri del telefono memorizzati, no. Quando ripassate i capitoli, fratelli, andate a una velocità che potete capire cosa state ripassando. Se no, cosa serve memorizzare se diventa un libro del telefono? Gloria a Dio.
Amen. Grazie, Gesù.
La verità è che il diavolo cerca sempre di provocarci a ira. Quando ci riesce, in qualche misura, il diavolo ha vinto. Mm. Ha vinto quella battaglia. Già in partenza il diavolo ci ha dato due pugni in faccia. La situazione si fa in salita. Siamo caduti nella fossa delle provocazioni e partiamo in quinta sul piede sbagliato. Sarà dura, fratelli. Sarà dura. Nessuno ha mai vinto una lite. Secondo Timoteo 2. Mi cerchi quella scrittura. Sono 3-4 scritture alla fine. Secondo Timoteo 2. L'ira, e sto predicando anche a me stesso innanzitutto, perché a volte sono caduto in quella fossa. L'ira non proviene dallo Spirito Santo. Ora, un conto è avere ira contro il diavolo, d'accordo, d'accordo. C'è anche il tempo dell'ira contro il male, il diavolo di cui non passi, va bene? Ma parte il diavolo, a parte queste cose, cioè, noi dobbiamo essere conosciuti per l'amore. Va bene? È una battaglia, è una sfida contro di chi?
Contro me stesso.
Contro noi stessi. Svegliamoci la mattina e diciamo, oggi supererò me stesso.
Sì.
Quando vengono e ti battono, ti danno pacche sulle spalle. Bravo, 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 fratello Giuseppe, che bravo che sei. Io lo so benissimo che non sono bravo. A volte mi scrivono, grandioso quell'insegnamento. Calmati, calmati, fratello Giuseppe. Oh, fratello, sei grande. No, non sono grande, è Gesù. Sempre, sempre dare la gloria a Gesù. Nel momento che non diamo la gloria di Gesù, diventiamo da cuore di Cristo, diventiamo a cancro del diavolo. La differenza, il cuore dai, dai, dà, come Gesù. Il cancro prende come il diavolo. Cosa dà? La morte. Quando assorbiamo la gloria, ecco, abbiamo escluso Gesù. Gesù si appassisce e noi brilliamo come Lucifero. Mai assorbire. Infatti a volte qualcuno mi scrive lusinghe, adulazione, gente che mi adula, mi lusinga, sempre sorge il sospetto, perché la mia vita ha sempre avuto brutte esperienze con quelli che ti lusingono. Tu sei grande, non sono grande, non sono grande, vuoi capirlo o no? Oh, io mi merito l'inferno, signor fratello Giuseppe, firmato. Non mi dire sono grande, grandioso. Che grande. Io sono come te, permetti, capo dei peccatori, piacere di incontrarti, dice Paolo. Paolo dice capo dei peccatori. Come che dice in italiano? Come mi ha detto prima.
Il primo tra i peccatori.
Il primo in italiano dice, in inglese il capo. Il capo, il primo, vabbè, lo stesso, insomma. Paolo è il primo dei peccatori, e che sono io? Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora, da che scrittura eravamo?
Eravamo in secondo Timoteo 24.
Vai.
Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti,
anche i cattivi, anche quelli che non lo meritano, come me,
atto ad insegnare e paziente.
Quindi paziente, signor fratello Giuseppe, prestare attenzione,
ammaestrando con mansuetudine gli oppositori.
Ecco, io sono un insegnante e quindi io questo qui lo devo memorizzare. Ammaestrare con mansuetudine, lo vuoi capire, Giuseppe, la storia?
Gli oppositori, cioè quelli che litigano con te, devi avere pazienza.
Capito, quelli che mi fanno perdere la pazienza, io devo avere amore.
È così che dice?
Alza la voce, Angela, che qui c'è uno davanti a te che bisogna imparare questo.
Ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda a loro di ravvedersi, perché giungano a riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà.
Alleluia, grazie Signore. L'hai letto? L'hai letto È finito?
Sì.
L'ha letto tutti i fratelli?
Sì.
Ecco, adesso leggilo solo per me, guarda.
Lo leggo di nuovo?
Me ne starò zitto, guarda. Voglio proprio gioirmelo, proprio assorbirlo, questo è per me. Vai nel nome di Gesù Cristo, amen.
Secondo Timoteo 2, ecco. 24.
Sai che papà c'ha predicatore privato?
Ah sì?
Ecco, guarda, tu predica a me per cortesia, senza paura.
E lo Spirito Santo ti predica.
Qui,
te.
Guarda, io che predico a tutti, qua là io sono non il capo dei peccatori, sono il grande capo, sono il primo degli studenti, va bene? Vai per cortesia.
Ora, un servo del Signore non deve contendere, ma essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, perché giungano a riconoscere la verità, e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà.
Alleluia, alleluia. Signor frate Giuseppe, prendere appunti. Sì, Signore. Amen e amen. Galati 5:22, cosa parla? Parla dei frutti, va bene? I frutti che possiamo vedere se abbiamo lo Spirito Santo. Attenzione, non dice battesimo, attenzione, non dice battesimo, quindi cara Francesca e Francesco, tutti i Franceschi e i non Franceschi, ascoltare per cortesia, non dice battesimo e Spirito Santo, perché non è indispensabile. E la cosa, sì, è indispensabile in un certo senso, ma non che vai all'inferno se non ce l'hai, ecco. È indispensabile, bene, però sopravvivi anche senza, sopravvivi male, va bene? E quindi è più presto, prima lo ricevi, meglio è. Andiamo, Galati 5:22.
Il frutto dello Spirito invece è amore gioia pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Autocontrollo. Alleluia.
Autocontrollo.
Grazie, Signore. Cos'è autocontrollo? Vuol dire non dare i numeri, vuol dire calmarsi, vuol dire, fratelli, possiamo essere un grande profeta, un grande insegnante, avere una radio, avere due, ne averne tre, avere una chiesa, avere tre chiese, due chiese, fratelli, possiamo insegnare con le lingue degli angeli, possiamo profetizzare.
Amen.
Fratelli, se non abbiamo amore, non siamo nulla. Grazie, Signore, nel nome di
Amen.
Gesù Cristo. Amen.
Cioè l'autocontrollo dipende da noi.
Amen.
Sì, è uno frutto dello Spirito, perché se tu fai la tua parte, lo Spirito Santo ti aiuta. Però autocontrollo dice auto, e dipende da me, io lo faccio, il mio controllo.
Grazie Signore, amen. Quindi io sono uno che deve imparare come i fratellini ai quali insegno. Cosa insegno ai fratelli? Insegno quello che io devo imparare.
Anche io.
Va bene, non è che mica sono in grado di praticare tutte le perfezioni che predico, no, magari, ma vado da mia moglie svergognato a dire: amore mio, se potessi amarti quanto la metà delle cose che predico. E Dio la benedica, io sono una moglie paziente, mi abbraccia, mi dice: non ti preoccupare, dice, devo imparare anch'io, e siamo lì uno sulle spalle dell'altro, capito? Perché a volte dopo che ho predicato tutta la mattina alla radio vado da lei distrutto. Dice: guarda, ma che belle cose che Gesù ha detto oggi anche attraverso di me. Che belle potessi impararle tutte di un colpo. Dare una bibbiata in testa ed ecco che tutte le cose nella Bibbia le ho imparate. Non è così la storia.
Sarebbe facile.
Le devo passare una a una, uno sbaglio alla volta, una disgrazia alla volta, una superbia alla volta. Tutto deve passare per il cribbio, per il setaccio delle esperienze. Perché quando un bambino nasce gli dà una bibbiata in testa, il bambino comincia a profetizzare, parlare lingue pentecostali, battesimo e tutto? Perché no? Perché non è così la storia. Il bambino deve crescere, deve imparare a camminare e cascare, imparare a parlare e sbagliare, imparare a pensare e pensare male, e poi ravvedersi, poi pentirsi. Ah, siamo il giardino di Dio, ognuno di noi è un fiore diverso e cerchiamo di essere, di produrre profumo, per cortesia, non puzza, diamoci da fare.
Sì, e poi una cosa che ci aspettiamo spesso è che una volta che ho ricevuto lo Spirito Santo e adesso sono diventata perfetta e non mi arrabbio più e non pecco più perché sì, ho lo Spirito Santo, sono più santa, col fischio, e sarebbe bello, ma non è così. Magari. Viviamo ancora in questa carne che sempre ci tira verso il peccato. Lo Spirito Santo sì ci aiuta a avere questo autocontrollo e a peccare, diciamo, sempre di meno, però questo peccato sarà sempre una lotta fino alla morte. Sempre avremo questa lotta interiore tra la carne e lo spirito e dovremo scegliere, però perfetti non saremo mai, anche se abbiamo il battesimo completo dello Spirito Santo.
Alleluia.
La perfezione non arriva.
D'accordo, c'è tutto un capitolo su questo, quale Angela?
Romani 7-8.
No. 8 e lì.
Romani 7.
8 è la risposta a 7.
Non sapevo quale dei due, quindi ho detto.
No, l'8 è il contrario del 7. 8 è l'inno alla vittoria. Il 7 è disgraziato me, chi mi salverà da questo monnezzaio della mia vita? Ringrazia Dio per Gesù Cristo, mio Salvatore. E poi passa all'8. E all'otto glorioso.
Sì, sì, sì.
Quindi nel 7, vedi, 7-8, vediamo l'immagine dei due. Due Paoli. Paolo. Primo è Gildora.
L'uomo vecchio.
Il Paolo, no, sì, l'uomo vecchio, ma anche il Paolo presente della
carne.
Della carniceria, della la carnaccia, la carcassa ancora ambulante. E l'otto?
Lo Spirito Santo in Paolo, il nuovo Paolo.
Il Paolo nato di nuovo, va bene?
Sì, perché Paolo quando ha detto lui è il capo dei peccatori, non ha detto io sono stato il capo dei peccatori, ha detto io sono.
Io sono.
Quando aveva già lo Spirito Santo.
Io sono, amen. Quindi Romani 7 è il Paolo della carne. Le cose che non voglio fare, quelle faccio. Quello che non desidero, io lo desidero. E chi mi libererà di questo corpo di morte, questo cadavere che ancora non è putrefatto?
Gesù Cristo.
Lui dice così, Gesù Cristo. E lì passa il capitolo 8, e lì voli nell'aria. Quindi il capitolo 7 sei una talpa cieca sottoterra. Va bene? Paolo talpa e io talpone. Capitolo 8 è il Paolo dello Spirito, che è ciascuno di noi, no?
Sì, amen, amen.
Alleluia.
Amen.
Amen. È stato molto, molto istruttivo. Efesini 4, 22 e 24.
Efesini.
Perché dice: spogliarvi del vecchio uomo, essere rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestirvi dell'uomo nuovo.
Alleluia.
Efesini 4, 24. E penso che questo è ogni giorno: dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, del Romani capitolo 7, rinnovare la nostra mente con la parola di Dio. E rivestirci dell'uomo nuovo, nel nome di Gesù Cristo. Questa è la crescita.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Alleluia, Signore, ti ringraziamo. Che bello. Grazie, amen. Sorelle, siete molto, molto instrumental, molto utili alla missione qua.
Sì, predichiamo bene, è solo la pratica.
Siete molto utili all'opera. Cosa farebbe povero fratello Giuseppe senza di voi, senza mia moglie, senza... Ciao Andrea, senza i fratelli qui. La gente scrive, dice, fratello Giuseppe qua e là. Oggi stiamo mangiando tutti insieme, dico, alt. E che non vi conoscono di nome, ma che ne sanno loro che qui senza di questo che spacca la legna, la squadra che domani va a evangelizzare, e mentre magari io devo riposarmi, o magari così, e quell'altra che cucina. E cosa fa fratello Giuseppe? Niente, sarebbe... un abominevole uomo delle nevi che vive in una caverna, va bene? Su un monte, e ogni tanto scende a valle a spaventare la gente per tornare, hai capito?
Così vestito, sarà durante la tribolazione.
Vestito con una pelle di orso, va bene? Che scende gridando, spaventando tutti, e poi torna alla caverna a cercare di mangiare qualche locusta come Giovanni Battista, va bene? E beh, sarei così. Io sarei, già sono spaventoso così come sono, perché siccome io non ho studiato teologia, non ho fatto seminario, non ho fatto religioni.
Grazie Gesù.
Capito? E quindi sono più libero. Le religioni non mi hanno incastrato il cervello a teologia evangelica, protestante, cattolica, geova o mormonica. Niente. C'ho un cervello abbastanza libero che un giorno ho deciso tutto quello che non è nella Bibbia non credo, tutto quello che lo è credo e lo pratico o cercherò di praticarlo nel limite del mio disgraziato possibile. Non è che riesco a praticare tutto, magari, va bene?
Amen.
Gloria, sto pregando per il dono che tutti quelli che tocco guariscono.
Amen.
Chissà che un giorno il Signore mi dà un triplo dono di guarigione, perché quando vedo la gente... Quando vado negli ospedali vedo la gente che soffre, mi gira tutto le budella, lo stomaco, io gli prenderei a pugni il diavolo, guarda cosa fa, guarda i prigionieri del diavolo, vedi negli ospedali le file, questi poveracci che soffrono, gente che la notte non può dormire, perché lo stramaledetto diavolo deve dare le sue maledizioni, le sue streghe, i suoi stregoni devono mettere fatture. Sta arrivando una fattura con una grande IVA, si chiama il lago di fuoco per questa gente che se non si pente di corsa.
Amen. Amen. Giuseppe, prima di chiudere, possiamo dare altri consigli a Francesca e a me e a tutti? Come evitare arrabbiarsi?
Guarda, ancora tre scritture che vanno alla saccoccia, Proverbi 16, Proverbi 25 e Romani 12. Cominciamo a Proverbi 16, 32, va bene? Ce le hai lì,
sì.
Dorina? Comincia dal 16, 32 per cortesia.
Proverbi 16, 32. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.
Forte questo, per cortesia.
Wow.
Dora, ripetiti, prego.
Chi è lento all'ira?
Io devo assorbire questo.
Amen, amen. Proverbi 16, 32.
Vai.
Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.
Io ho sottolineato questo in rosso che si vede
anch'io,
dall'altra parte della pagina della Bibbia.
Io sotto giallo tutto. L'ho memorizzato.
Dammi un Proverbi 25, 28.
L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura.
Capito? Cioè, senza autocontrollo siamo una città senza mura. Cosa significa? Il diavolo entra e esce quando gli pare.
Mm-hmm.
Come si ottiene l'autocontrollo? In quale stazione, in quale meccanico, quale laboratorio puoi comprare l'autocontrollo? Quale negozio?
Laboratorio dello Spirito Santo in ginocchio con la parola.
Perfetto, mi hai tolto le parole di bocca, il pensiero del cervello mi hai tolto,
oh.
Guarda. Sì, nel negozio delle ginocchia.
Amen.
Va bene, come si riceve in preghiera disperata e se non lo ricevi in ginocchio, allora faccia terra e lacrime lo ricevi. Promesso, amen. Garantito. E se non lo ricevi, raddoppiare la dose. Prendere due pillole invece di una. Va bene. Proverbi 25 e 28 per cortesia.
L'abbiamo letto, lo leggo
l'abbiamo
di nuovo?
Quella è la seconda scrittura. La terza ce l'hai, Romani 12.
Sì.
Vai al 21.
Romani 12, 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Alleluia.
Amen.
Quindi la vendetta non si vince con la controvendetta. Va bene, la sputacchiata non con un'altra. A Gesù l'hanno sputato, ha detto Isaia, gli hanno strappato la barba. L'hanno dato, sei re, qui c'è la corona, spine. Vediamo un po' se è ancora vivo. Una lancia nel costato. E quello mo deve vedere se non è vivo, scusa. Gli tocchi il collo, vedere se batte la vena, no? No, gli infilano una lancia. E ci sono pelandroni che dicono Gesù non è morto in croce. Come non è morto? Ti pare che i romani erano così imbranati? Quelli sono gente, la gente specialista, era specializzata a crocifiggere, ammazzare, scherzi. E dice, vediamo se è morto. E mica è andato a toccargli il collo, vediamo se c'è il polso. No, ha preso una lancia, gliela infilata ed è uscita acqua e sangue. Oh, grazie Signore, grazie Signore. Guarda, parlavo di mia moglie e lei è certamente più vicina a Dio di me. Quando io perdo pazienza, lei è divinamente umile. Invece di buttare benzina sul fuoco, è un'immagine dello Spirito Santo. quanto mi insegna questa santa. E allora, guarda, amata Francesca, permettimi di unirmi a te. Andiamo a scuola, io vengo con te. Andiamo dal maestro e impariamo insieme. Luca 6. Gesù dice in questo capitolo, versi 27 a 29.
Luca 6, 27 a 29. Ma a voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici.
Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono.
Pregate per quelli che vi oltraggiano.
A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendergli anche la tunica.
Queste sono prediche così teoriche, mica dobbiamo predicarle, no?
No, dobbiamo metterle in pratica.
Queste sono cose per la così alla chiesa domenica mattina,
poi quando
vai a casa,
dobbiamo
così.
Vivere
nel nome di Gesù Cristo. Guarda, Dio ha dato a ciascuno di noi di poter compiere miracoli, sapete?
Sì.
Guarda,
sì.
Voglio dare qualche parola di amore su questo. Guarda, io l'altro giorno stavo pregando su questo e il Signore mi ha dato 10 passi, posso citarteli?
Sì.
Sull'amore vero. Allora, il primo passo è che con l'amore vero possiamo aiutare chi ha perso fiducia in se stesso a riaverla. Secondo passo, l'amore vero evita i divorzi. L'amore vero riconquista gli amici offesi. L'amore dà speranza nella vita e per continuare a lottare. L'amore vero sa costruire un carattere divino nei figli. L'amore vero, quello di Gesù, fa sì che anche chi lavora nel mondo sa come vincere i cuori di quelli intorno a lui nel mondo. L'amore vero verso Dio ci fa crescere nella fede, sì da debellare le malattie con una fede anche meno di un seme di mostarda, ha detto Gesù. L'amore di Dio ci dà la forza e il coraggio necessari per vincere le difficoltà che il maligno ci mette davanti. L'amore vince il male, toglie le paure, ristora le amicizie perse. Il decimo passo è che quando camminiamo in amore non abbiamo mai malinconia, mai soffriamo la solitudine, perché stiamo camminando in amore, perché saremo così indaffarati ad aiutare, ad ispirare, ad amare qualcuno, e così saremo come Gesù, che è il nostro modello da seguire, che il Padre ci ha appositamente inviato.
Amen.
E preghiamo adesso per una cosa bellissima. Adesso vorrei pregare per una cosa che tutti desiderano, specialmente quelli che non ce l'hanno, e quelli che ce l'hanno lodano Dio che ce l'hanno. Adesso voglio pregare che tutti i fratelli che ci seguono, i fratelli al tiro della mia voce, che ovunque arriva questa mia voce, che possono ricevere il battesimo dello Spirito Santo, i fratelli che
Amen.
Non ce l'hanno, i fratelli che mi odano, perché credo che sia il Signore che vi sta parlando. Dio darà il battesimo dello Spirito Santo a tutti quelli che adesso pregheranno, non con mezzo cuore, non con un tre quarti, non con 99% di cuore, ma che pregheranno con tutto il cuore. Non importa se sono pentecostali, battisti, cattolici e testimoni di Geova, non importa. Non importa se sono romani come Cornelio, non importa. Atti capitolo 10, che ricevette lo Spirito Santo. Non importa chi sei tu, non importa se sei un Davide appena finito di ammazzare Uria, pentito, Gesù ti rinnova lo Spirito Santo se ti penti con tutto il cuore. La chiave è pentimento a tutto il cuore. Dici: io non ho mai ammazzato Uria. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto a te che non hai mai ucciso un Uria? Chi te l'ha detto che la parola dice che quando odi il fratello sei o sono o siamo come Caino? Chi te l'ha detto che non hai commesso adulterio? Chi te l'ha detto? Mai guardato la donna in quel modo? Mai? Allora sei un bugiardo, un imbroglione, un ipocrita, perché siamo tutti peccatori. Dora, 1 Giovanni 1, 8 e 10.
Primo Giovanni 1, 8 e 10. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Dice, io non mi ho messo adulterio, ma è massaturia. Sì, però anche senza di quello c'è uno, Luca capitolo 10, un ricco egoista che non voleva condividere i suoi soldi con un poveraccio, mai non ha infrante nessuna legge, non ha commesso nessun adulterio, ha ammazzato nessuna uria, dove è andato a finire? All'inferno, o meglio specificatamente nell'Hades,
sì.
Un luogo, dice Gesù, Luca capitolo 16, un luogo di sofferenza, dove supplicava, mendicava per una
goccia d'acqua.
Una goccia d'acqua. Si era goduto le ricchezze, le abbondanze, il Vangelo di prosperità, come predicano i falsi profeti. A me Dio mi ama, io ho il Vangelo di prosperità, io ho l'anello, io ho l'orologio, ho la casa. Potrebbe giungere il momento che tu sarai lì a supplicare per una goccia d'acqua. Siamo in tempo, fratelli. Andiamo allo Spirito Santo. Quelli che pregheranno con tutto il cuore, 100%, adesso, subito, in questo momento, riceveranno lo Spirito Santo, perché qui c'è un battezzatore, qui c'è un profeta perfetto, qui c'è un predicatore perfetto che si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Che darà lo Spirito Santo a chiunque gli aprirà il cuore, perché dice, Dora, cosa dice a memoria? Apocalisse 3:20, io sto
alla porta e busso.
E busso alla porta del cuore. E?
E se qualcuno ude la mia voce,
o della mia voce
e apre, io entrerò e cenerò con lui.
E cenerò, infatti, cenare con Gesù è importante. Cos'è che ceniamo? Cosa mangiamo con Gesù? Giovanni capitolo 6.
Il suo corpo?
Il suo corpo. E cosa beviamo?
Il suo sangue.
Caro mio, e sta parlando Giovanni 6:63, le parole che vi dicono sono spirito.
Spirito.
E sono?
Vita.
Attenzione, religiosi carnali, con l'ostia consacrata, la comunione protestante, cattolica. No, il corpo di Cristo è spirituale. Non dipende da un prete, abacadabra, diventa il corpo. No, non è così la storia. Forza. Non facciamoci infinocchiare qua, d'accordo? Pronti a ricevere lo Spirito Santo?
Amen.
La
sì.
Guarigione, ammalati.
Amen.
Pronti?
Amen.
Sì.
Chiunque crederà adesso sarà guarito.
Grazie,
chiunque.
Amen.
Chiunque aprirà il cuore alla salvezza riceverà la salvezza eterna che non perde mai. Chiunque. Chi che sia, qualunque persona che adesso apre il cuore dirà: Spirito Santo, battezzami. Gesù, non è frate Giuseppe, non è Angelo, è Gesù Cristo che battezza. Io sono solo un messaggero che ho strada da fare. Va bene, io non posso dare lo Spirito Santo, è Gesù Cristo che lo dà, non è la mia chiesa mia o la chiesa di lui, è Gesù Cristo. Scritture su questo punto, va bene, scritture dove dice questo, che chiunque lo chiederà, chiunque chiederà riceverà, e sta parlando dello Spirito Santo. Leggiamole nel nome di Gesù. Luca 11:9-13, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve.
Chiunque.
Chi cerca trova.
Chiunque.
E sarà aperto a chi bussa.
Chiunque.
E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra?
Una pietra?
O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione?
C'è un padre così?
No. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Cos'è che donerà?
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito?
Santo.
Santo. A chi?
A quelli che glielo chiedono.
Solamente i giusti?
No. A chiunque.
Solo i cattolici?
No.
Solo gli evangelici?
A chiunque.
Solo i pentecostali che parlano in lingue?
No.
A chiunque, dice. Spiace, non c'è niente contro di voi, fratelli pentecostali, cattolici e mormoni, niente. Ma non c'è scritto qua che Gesù appartiene alla vostra religione.
Amen.
Quindi lasciate perdere la vostra religione e venite alla religione giusta.
Grazie,
qual
Gesù.
È? È quella di Gesù. Efesini 2, il corpo di Gesù. Efesini 2, siamo tutti uno, basati sugli apostoli, non basati sulla tua chiesa o la mia. Vogliamo svegliarci, per cortesia, smetterla con queste religioni preistoriche, settarie.
Amen.
Il tempio, la casa con la croce sopra, il tempio del Vecchio Testamento. Non c'è nel Nuovo Testamento queste cose. Sono solamente facili per fare la raccolta la domenica, ma non, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento non c'erano. Allora, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Matteo 18:20, cos'è che dice?
Matteo 18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
E non dice per forza la Chiesa Cattolica?
No.
Chiesa Protestante?
No, no, no.
Quindi cattolici e protestanti, datevi la mano e dice e dite così: siamo stanchi delle nostre sette preistoriche. Sono cose di preistoria. Sono cose antidiluviane, sono cose dei tempi dei dinosauri, sono cose da Jurassic Park, va bene? Questi templi è roba da Cottolengo, è roba da... è meglio perdere che trovarle. Qual è la vera chiesa? È il corpo di Gesù. Dov'è? Ovunque, dove due sono
due
riuniti. Matteo 18:20, di nuovo.
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Quindi questi falsi profeti che dicono la mia chiesa è la porta del cielo, la mia chiesa è dove Dio c'è. Ma perché solo nella tua chiesa? Non è dappertutto? Non è sotto un ponte, sopra il ponte, sotto l'albero e sopra l'albero? Dov'era nel quartier generale di Gesù? Sul monte?
Dell'Ulivi.
Era un quartiere sotto gli alberi. Accesso libero. No, certe chiese fanno pagare il biglietto d'entrata. Dove? In Germania mi pare hanno messo, sai che nei cessi mettono quel click, no, come le metropolitane, che metti il biglietto e fa un click, una persona passa.
Sì,
hanno
sì,
messo
sì.
Questo in certe chiese.
Sì, sì. Devi mettere la moneta.
Lì non serve non serve, come si chiama sto coso qui, il serve Gesù con la frusta che gli va a dare un po' di botte a questa gente. Andare a San Giovanni Rotondo dove vendono i rosari, vendono. Ci vuole uno che va a San Giovanni Rotondo con una frusta a spaccare un po' di tavoli. Poi vi faranno arrestare, d'accordo, ma dopo un giorno o due vi lasciano andare. Alleluia.
Amen.
Oh.
Amen. Grazie, Gesù.
Insomma, fratelli, cerchiamo di svegliarci qua, perché Gesù torna e non gli interessa quale panca abbiamo scaldato, quanti rosari alla sera ci addormentavamo e quante prediche. No, va bene? Gesù sì, vuol sapere sì. Matteo 7:20. Cosa vuol sapere Matteo 7:20?
I frutti.
Dai loro frutti lì
riconoscerete.
Va bene, vuol dire i frutti. Quali sono i frutti? La panca che ho scaldato, il rosario che ho ripetuto, quanti canticelli, belle canzonette celestiali, belle, mi piacciono anche a me, che cantavo. Gesù ha detto andate tutto il mondo e fate gli usignoli. Ha detto andate e portate anime. Proverbi 11:30, cosa dice a memoria?
Qualcosa sull'evangelizzazione.
È l'albero del giusto.
Il frutto del giusto è?
È un albero di vita.
E chi vince anime è?
Saggio.
Saggio. Già nel Vecchio Testamento. Lì sta parlando di Gesù. Sta parlando di Marco 16:15. Sta parlando di Atti 5:42. Sta parlando di Matteo 28:19-20. Che sono tutte sull'evangelizzazione. Una chiesa che non evangelizza per le strade, per cortesia, ok? Non dal pulpito a fare raccolte. È una chiesa, cos'è Angela? Una chiesa morta o stramorta?
Lo stesso.
Ok, lo stesso. Mi fermo?
È uguale.
Mi fermo perché mi sono ripromesso di non arrabbiarmi oggi.
Questo è un messaggio proprio sul non arrabbiarsi, quindi non puoi arrabbiarti.
Ecco, spero che non mi sono arrabbiato.
Anche io spero.
Ecco, fratelli... scrivetemi, fatemi sapere, perché la parola dice io non posso giudicare me stesso, gli altri mi devono giudicare. Scrivetemi e ditemi se mi sono arrabbiato o no, e se mi sono arrabbiati cosa devo fare per non farlo, mandatemi dei mandatemi delle critiche costruttive, per cortesia. Cioè non dite solo Giuseppe è un disgraziato, ma dite che sia costruttiva la cosa, cioè un po' anche incoraggiante, che io cerco di incoraggiare tutti, ma bisogna essere incoraggiato anche, quindi che la critica sia costruttiva. Frate Giuseppe, questo e questo può essere migliorato, però c'è speranza.
Amen. C'è speranza.
Angela,
speranza.
A te la...
volevamo fare la preghiera per lo Spirito Santo.
Ecco, allora chiudiamo, perché lo voglio fare alla fine io.
Sì,
dimmi,
sì,
quando chiudiamo, perché voglio chiudere con quello.
Chiudiamo dopo.
Allora, adesso pronti?
Sì, sì, sì.
Fratelli, alzate le mani, almeno una.
Amen.
Meglio due, però se siete in una presenza di, come dire, increduli, non c'è
grazie
bisogno.
Gesù. Grazie,
almeno
Signore,
alzate il cuore.
Amen.
Predicate con me ad alta voce, se potete, se non
grazie
potete.
Signore.
Se siete nelle strade, fate come io andavo a evangelizzare, a volte ero un po' distrutto, scoraggiato, diavolo di qui, diavolo di là, evangelizzo uno non caprone, insomma ero un po', ogni tanto sai, devo prendere un po' d'aria fresca. Allora mi sedevo magari, non so, c'è una fontana in centro, mi sedevo sui gradini della fontana e leggevo un po' di Bibbia. A volte non c'era traffico. E allora se mi mettevo a pregare così alta voce, sai, chiamavano l'ambulanza, questo è un pazzo, c'è uno che parla da solo. E allora cosa facevo? Il trucco, no? Servono trucchi quando vengo a evangelizzare nelle strade. Mi cercavo una vetrina e facevo finta di guardare la vetrina, invece pregavo in lingua, in italiano, in dialetto, pregavo e cercavo di sussurrare come ventrilo qui, no? Cercavo di sussurrare perché mi piace quando prego sentire la voce, però senza muovere le labbra. Poi ogni tanto però devo spostarmi per chiamare la vetrina, c'erano donne nude, c'erano cose strane.
Allora, la vetrina sbagliata.
No, la vetrina sbagliata. No, no, non è che io guardavo troppo quelle cose, ma però uno che passa vicino, magari ho appena evangelizzato, mi mette lì a guardare delle donne nude o mezze nude, perché la maggioranza delle cose sono così oggi. E allora mi cercavo un negozio dove magari c'erano, che so, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari con tutte queste casette che vendono, facevo finta di guardare una casetta da comprare che non mi interessava e mi appoggiavo un pochettino all'infisso, alla parete, e così facendo finta di guardare le casette pregavo e dicevo: Gesù, dammi coraggio, dammi forza, perché quella caprone che ha appena parlato... Oh, Signore mio, sono mezzo svuotato. E Gesù veniva sempre. Cioè, veniva sempre, era già nel mio cuore. E sempre mi incoraggiava. Sempre. Adesso, tanti di questi incoraggiamenti che adesso vengono, io metto sulla radio così, sono gli stessi, sono più o meno. È sempre lo stesso Gesù, è sempre lo stesso, no?
Amen.
Gesù lo stesso ieri, oggi, per sempre. Lo stesso oggi, domani, dopodomani, settimana prossima, mese prossimo, è sempre lo stesso. Pronti per la preghiera?
Sì,
allora,
pronti.
Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù.
Grazie, Signore.
Ovunque arriva la mia
grazie
voce Gesù, in questa radio,
Gesù,
tante
grazie,
nazioni,
Gesù.
Ti rendo lode, Signore.
Grazie, Signore.
Che
Gesù.
Questa radio ancora
alleluia,
funziona, sappiamo
grazie,
che il diavolo la vuole chiudere, Signore.
Alleluia.
Sappiamo, Signore. Grazie che ancora funziona. Grazie che hai voluto liberare la mia anima, si è messo tutto registrato, i fratelli hanno scaricato. Anche se la chiudono, Signore, andremo per le strade a evangelizzare come sempre fatto, Signore. E adesso è un po' duro camminare, però mi posso sempre sedere su una panca e evangelizzare nelle panche, Signore. Signore Gesù, grazie che questa radio che può raggiungere queste tante nazioni, Signore, pecore dappertutto, specialmente in Italia, che parlano italiano, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore. Signore, ti prego di accogliere i fratelli che adesso hanno il cuore pieno. Ti prego, Signore, di ricevere i fratelli che si rivolgono a te con tutto il cuore. Perdona i fratelli che ti pregano con mezzo cuore, la mente su di te, l'altra mezza mente sui soldi, sul lavoro, sull'amante, su questo, su quella. Perdona questi fratelli, aiutali a abbandonare tutto, Signore. Fratelli che sono preoccupati da pagare l'affitto, trovare un lavoro, non hanno soldi, o sono ammalati, hanno una malattia, Signore Gesù. Possono anche guarire, lì ci vuole un pizzico di fede per la guarigione, Signore. Si aiuta, Signore, benedici i fratelli che adesso ti pregano tutto il cuore, fratelli che non hanno battesimo, non hanno non sono state ancora, non ho ricevuto lo Spirito Santo dalla Pentecoste, sono ancora così, Signore, un po' sperduti, impauriti, esitanti, paurosi. Signore, incoraggiali, Signore. Fratelli, pregate con me con tutto il cuore. Io sono pronto per pregare per il battesimo. Chi è pronto si unisca a me, chi non è pronto diventi pronto. Come? Pentitevi, va bene? Se non avete ricevuto Gesù, fatelo adesso, accettate Cristo Salvatore.
Amen.
Se siete già credenti, pregate per il battesimo dello Spirito Santo. Se non siete credenti, pregate per Gesù e per lo Spirito Santo, perché Gesù vuole darvelo di più che voi riceverlo. E perché uno dice ho pregato e non ho ricevuto? Perché il tuo cuore non è ancora perfetto. C'è ancora amore per questo, amore per quello, che stanno davanti a Dio, di abbandonare tutto. Luca 14,33, che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo e non può ricevere lo Spirito Santo. La guarigione può ricevere uno che non è credente, ma lo Spirito Santo no. Se non sei credente, lo Spirito Santo non lo ricevi, devi credere nel nome di Gesù Cristo. Pregate con me, fratelli, forza, forza, unirsi per cortesia. Insieme. Pregate col cuore, non con la mente. Signore Gesù, entra nel mio cuore, dammi la salvezza, perdonami tutti i peccati. Signore Gesù, tu sei il battezzatore. Ti prego di battezzarmi. Spirito Santo, entra in me. Battezzami, Signore Gesù, nel tuo Spirito Santo, di pace, di amore e di potenza. Dorati un 8 per cortesia. Nel nome di Gesù Cristo, battezzami, Signore, perché voglio amarti, glorificarti, portarti frutto, e per questo ho bisogno dello Spirito Santo.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra.
Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Signore, confido che tutti i fratelli, fratellini, le sorelline amati, che tanto amo, Signore, che hanno pregato con tutto il cuore, che in questo momento, Signore, ricevano lo Spirito Santo.
Grazie,
il battesimo.
Gesù.
Con le lingue, senza lingue, doni di guarigione o senza, i doni sono svariati. Non è vero che se uno non prega in lingua non c'è lo Spirito Santo, è una bugia. Sono tutti apostoli? No. Parlano tutte le lingue? No. Ognuno sviluppa i doni in base alla sua fede. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, benedici i fratelli.
Amen.
Benedicili, Signore. Dai loro la pace.
Nel nome di Gesù.
La gioia. La felicità. Aiuta a camminare in gioia, in felicità e nella pace.
Amen.
Che vadano a evangelizzare, non in un modo religioso, la nostra chiesa, fratello Giuseppe, no. Fratello Gesù, la Chiesa di Gesù, la Chiesa eterna, aiutali a imparare come evangelizzare. Non dire vieni alla mia chiesa sedete in panca, ma dire il regno di Dio è giunto fino a te, Gesù è arrivato a te, Gesù ti parla, sta usando anche la mia voce per dirti quanto ti ama. Consolate gli afflitti, guarite gli ammalati, incoraggiate gli abbattuti, insegnate il mio perdono, dice il Signore, insegnate il mio amore.
Grazie, Gesù.
Date la mia vita eterna, la mia salvezza. Io sono Gesù. Ecco, io busso alla porta di ciascuno. Se uno ode la mia voce, se non è troppo distratto dal mondo, e apre la porta del suo cuore. Io, il Signore, il Creatore dell'universo, io, il mio Spirito Santo, entrerà in Lui e ceneremo dal mio Spirito Santo, dalla mia verità, dalla mia potenza. Come il Padre ha mandato a me, io mando a voi, andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo. Io non vi lascio mai. Io sono il Signore. Io sono Dio. Io vi amo. Io sono colui che era morto ed ecco vivo. Io sono il trafitto, il crocifisso, ed ecco sono risorto. Io sono colui che è stato odiato, ed ecco io vi amo. Ecco, io sono colui che era disprezzato, ed ecco io vi ricevo. Io sono il Signore. Come misurare il mio amore per voi? Lo potete misurare sul Calvario, sulla croce. Quello è il mio metro di misura del mio amore. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Fine del messaggio. Grazie, Signore.
Amen. Dio vi benedica, fratelli. Vi abbracciamo con tanto amore e ci sentiamo domani. Ciao, ciao.
Trovo la forza per non gettare la spugna. Per